vero? Abbiamo visto che il capitolo è imperniato sulla festa delle settimane, avevamo inquadrato questa festa, ha detto diverse cose su questa festa, dicendo che mentre tutti stanno a festeggiare nel Tempio, Gesù va in questa piscina che poteva essere una specie di lazzaretto, un posto dove mettevano le persone malate, lì si parla di tre categorie, i ciechi, gli zoppi e quelli che qui c'è scritto paralitici, ma avevamo detto che in realtà erano coloro che erano disseccati, no, è lo stesso termine, e quindi avevamo parlato un po' di questo. Poi c'era il problema di quello che avveniva in questa piscina, no? Dove ogni tanto le acque si muovevano.
Aspetta, forse è quello lì.
No, le acque si muovevano e.
Guarda anche qua, Pietro Paolo si è messo giusto il.
Sì, no, quello va bene.
L'interruttore.
Sì, prova a parlare.
Sì. Si parlava di questo angelo che ogni tanto, no? Eccetera. Eravamo arrivati al versetto 6, quando Gesù chiede alla persona se vuole guarire. C'era stata una domanda a cui non avevamo risposto la volta scorsa perché avevamo parlato di altro nella seconda parte, dice: ma che c'entra st'angelo? Perché proprio l'angelo, no? Era sta piscina, perché? E quindi era il problema dell'angelo che tu avevi in qualche modo presentato. Allora, secondo il teologo Maggioni, il riferimento all'angelo, all'acqua che si muove e alla piscina miracolosa ci riporta alla devozione popolare verso gli dei salvatori, molto diffusa nel paganesimo, quindi era qualcosa più legata alla mentalità pagana che ebraica. Santuari di tal genere pullulavano nel mondo antico un po' dovunque e probabilmente certe credenze si erano infiltrate sia nel mondo giudaico che in quello del primo cristianesimo. Quindi, in polemica con queste devozioni popolari, Giovanni proclama che Gesù è il vero salvatore, il vero guaritore. Non un angelo, non un semidio, non le acque termali, né le acque rese sacre dal sangue delle vittime del sacrificio del Tempio. Quindi neanche lo yoga o il Pilates, ecco, se vogliamo, ma lui. E poi mi tornava in mente che c'è anche probabilmente una polemica contro le credenze di certi circoli ebraici che attendevano il Messia come un angelo. No, il Messia angelo, che era abbastanza diffuso in quel periodo in Israele, no? O certe prime eresie cristiane che dicevano che Gesù era un angelo che ha preso un corpo umano.
Testimoni di Geova, per capirci. Come pensano adesso i testimoni,
esatto,
di Geova.
Al giorno d'oggi sono loro. Quindi Giovanni dice, attenzione, non sono angeli. Non è un angelo che interviene, no? A guarire, ma Gesù che è vero uomo e vero Dio. Quindi non andate dietro a queste idee angeliche, ma fissatevi sulla divinità e umanità di Gesù. È lui che guarisce. Ok, siamo allora al versetto 7, dove l'infermo continua a pensare che la sua guarigione dipenda dalla piscina. Difatti dice a Gesù: Signore, non ho nessuno, dice la nostra Bibbia, ma in greco è scritto: non ho un uomo, un badante, che quando si agita l'acqua mi immerga nella piscina. Lui è paralitico, disseccato e quindi non può entrare. Quindi c'è sempre qualcuno più veloce di lui. Cerca un uomo che lo butti nell'acqua. E qui ecce homo, qui ha trovato l'uomo, Giovanni ci prova gusto a giocare con i sottintesi, no? Gli ebrei attendevano l'uomo, il figlio dell'uomo, creato prima del mondo, l'uomo perfetto in antitesi con Adamo, il peccatore. Più avanti i giudei domanderanno all'infermo: chi è l'uomo che ti ha guarito? Proclamando involontariamente la messianicità di Gesù. A Gesù quest'acqua ritenuta salvifica non serve, come non gli serviva quella del pozzo di Giacobbe con la Samaritana. quella non calmava la sete, quest'altra acqua non guarisce. L'acqua di vita è quella del Messia, del vero uomo, dello spirito che sgorgerà da lui. A quel punto Gesù dice: alzati, prendi la tua barella, così dice la nostra Bibbia, e cammina. No? Altri traducono lettuccio. La parola greca krabatos significa materasso, giaciglio. Quindi bisognerebbe tradurre meglio: prendi il giaciglio e alzati e cammina. No? Alzati, e geire significa anche risorgi, come dirà poi a Lazzaro: alzati, risorgi, rinasci, capite? Quindi abbiamo un doppio significato. Queste parole di Gesù, come vi dicevo l'altra volta, ricordano quell'episodio dei sinottici della guarigione del paralitico, Marco 2, Luca 5, Matteo 9. Quello che calano dal tetto, vi ricordate, no? A cui Gesù dice: ti sono perdonati i peccati, c'è il dibattito, ma come fa questo? E poi allora gli dice: alzati, prendi il lettuccio e cammina. La stessa frase che troviamo qui. Ecco perché le nostre Bibbie titolano questo episodio guarigione di un paralitico a Gerusalemme. Ma in Giovanni non si parla mai di paralitico, ma di infermo, malato, che è sdraiato, fermo su un giaciglio, sul materasso. Materasso che è nominato ben 4 volte in questo brano. Quindi Gesù rende l'uomo signore di ciò che lo dominava. Gli fa possedere, dice Barreto, ciò da cui era posseduto. Si prende sto corpo e se lo carica, no? Quindi da uomo sottomesso, senza iniziativa, bloccato, in attesa che qualcuno lo aiuti, ora dispone di se stesso in piena libertà, pieno di azione. È un uomo libero. Perché al versetto 9a, all'istante, immediatamente, quell'uomo guarì, ottenne la salute. Quell'uomo, Giovanni ora non lo chiama più infermo, ma è diventato uomo. Quindi attenzione, perché i particolari sono importanti per Giovanni e per lo scrittore sacro, e tocca a noi cogliere queste sfumature. Allora l'uomo prese il giaciglio e si mise a camminare. Come il funzionario regio, Gesù non lo chiama al suo seguito, lo ha reso solo un uomo libero di seguire la sua strada. Non è più infermo, è pienamente uomo, no? Non gli ha manco detto come si chiama e neanche la sua missione. Quest'uomo è quel popolo che giace paralizzato, disseccato sotto i 5 portici e rappresenta tutto il popolo di Dio, tutta l'umanità, che, come scrive un certo Miglietta, buon Miglietta, è oppressa dalla legge, o meglio, l'umanità sotto la legge, i 5 portici, ricordate? Che è paralizzata, non riesce a salvarsi, non riesce a guarire. Versetto 9b, quel giorno però era sabato, non solo sabato, ma è il sabato della festa di Shavuot. Quindi è un giorno 2 volte festivo, giorno particolarmente sacro, perché si ricorda il dono della legge. E quindi in quel giorno guai a infrangere un solo codicillo della Torah. Era proprio il giorno in cui si ricordava che Dio ha dato la legge, era pure sabato, guai ad andare contro qualsiasi cosa della legge. E qui inizia la seconda sezione del capitolo 5, la discussione del sabato, che occupa i versetti dal 10 al 18, in cui abbiamo 2 piccole scene.
Non l'abbiamo ancora letto.
No, ma adesso te lo leggi.
No.
Allora, i primi versetti dal 10 al 13, l'incontro tra i giudei e l'infermo guarito. La seconda, 14-18, un ulteriore scontro, cioè l'incontro di Gesù con questo personaggio e un altro scontro con i giudei. Allora, come richiesto dal popolo, leggiamo i versetti dal 10-18.
Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo guarito: è sabato e non ti è lecito prendere sul tuo lettuccio. Ma egli rispose loro: colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi il tuo lettuccio e cammina. Gli chiesero allora: chi è stato a dirti: prendi il tuo lettuccio e cammina? Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato, essendoci folla in quel luogo. Poco dopo Gesù lo trovò nel tempio e gli disse: ecco che sei guarito, non peccare più, perché non ti abbia ad accadere qualcosa di peggio. Quell'uomo se ne andò e disse ai giudei che era stato Gesù a guarirlo.
Spione.
Per questo i giudei cominciarono a perseguitare Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Ma Gesù rispose loro: il Padre mio opera sempre e anch'io opero. Proprio per questo i giudei cercavano ancor più di ucciderlo, perché non soltanto violava il sabato, ma chiamava Dio suo Padre, facendosi uguale a Dio.
Vedete, no? Precisi come vigili urbani o agenti dell'Agenzia delle Entrate, arrivano sulla scena i dirigenti giudei. Allora, Carlo ci ha già detto che quando Giovanni usa la parola giudei non vuole parlare del popolo ebraico o di essere ebreo, ma allude ai farisei e sadducei che avevano in Israele il potere politico e religioso ed erano i responsabili delle persecuzioni contro i cristiani fino al 70 e dopo delle polemiche e delle discussioni contro la prima chiesa. A loro non interessa chi sia il nostro ex infermo, né il motivo per cui se ne va in giro con lettuccio o giaciglio sulla schiena, ma si preoccupano solo dell'osservanza del codice della legge. Per questo lo fermano e dice: sabato non ti è permesso trasportare il tuo giaciglio. Che fa? Concilia? Sono già pronti lì, no? Ora, in Esodo 20, 8, 11, Deuteronomio 5, 5, 12, 15, il comandamento del sabato si fondava sul riposo di Dio al settimo giorno, dopo il tour de force della creazione. Quindi, in onore del Signore tuo Dio, tu non farai alcun lavoro, perché in sei giorni il Signore ha fatto cielo, terra, tutto il resto, ma si è riposato il giorno settimo. Il trattato rabbinico Mishnah, al capitolo sul sabato, Shabbat 7, dice proprio come ultima proibizione che è vietato trasportare qualsiasi cosa da una proprietà all'altra. Anche il libro apocrifo dei Giubilei, che vi ricordate, ne avevamo letto delle parti nel, parlando della festa di Pentecoste, presenta il precetto del sabato come la prima legge ricevuta dagli uomini e punto centrale di tutta la Torah.
Magari spegnere il cellulare,
sì,
fuori
per lo meno non rispondere, rispondere, sì, per lo meno non rispondere.
Ma non rispettare la legge.
Sì.
Ecco, giusto. Ma non è sabato oggi, quindi, quindi bisogna... Esatto. Allora, al capitolo 2 dei Giubilei si dice... Dio disse: ecco, mi sceglierò un popolo separandolo da tutti gli altri popoli. Esso osserverà il sabato. Io lo consacrerò a me, lo benedirò come ho santificato il sabato. Esso osserverà il sabato con noi, cioè Dio, angeli, arcangeli, tutto quanto quelli che stanno lassù, perché è il più santo tra i giorni. Chiunque lo violerà morirà di morte eterna. Quindi proprio, chi lo osserva è santo e benedetto come noi. Poi seguono versetti di opere proibite al sabato, preparare da mangiare, attingere l'acqua, eccetera, eccetera, e anche far entrare e uscire dalle porte qualsiasi cosa trasportabile. Quindi capite che questo che esce col letto sulle spalle non va bene. Termina poi con l'affermazione divina: noi lo osserviamo in cielo da prima ancora che fosse promulgato. Quindi deve essere una cosa incredibile. Rabbi José ben Shalaftà diceva: al terzo mese, quello di Sivan, questo della festa, no? Nel sesto giorno del mese, 10 comandamenti sono stati dati agli israeliti ed era il giorno di sabato. Quindi proprio capite quello che sta capitando, eh? È come se noi alla Pasqua, invece di partecipare alla messa, ce ne andiamo a Donnine Allegre, insomma, così. Proprio una roba veramente contro la cultura, la mentalità di quei tempi, no? Quindi osservare il sabato uguale osservare tutta la legge. Si violava la legge intera. Un aforismo ebraico dice: un rabbi sorprende la moglie in flagrante adulterio e le dice: senti cara, si comincia così e si finisce col trasgredire lo Shabbat.
Questo è l'umorismo ebraico.
Infatti, no? Il versetto 10 non ci dice dove avviene l'incontro tra l'ex malato e i giudei. Ma visto che lo beccano a trasportare il giaciglio, si presuppone che sia uscito dal lazzaretto e cammini per la città. È 5 minuti che è sano e già gli rompono le scatole. Guarda che è proprio sfortunato sto ragazzo, no? Lui si difende. Versetto 11: è stato quello che mi ha guarito a dirmi di trasportare il materasso. Sotto sotto c'è una questione fondamentale per la prima chiesa. Pensate a tutte, cioè bisogna obbedire alla legge mosaica o alla parola di Gesù. Pensate a tutte quelle problematiche che abbiamo approfondito in questi anni, no? Sul contrasto tra i giudeo-cristiani di Gerusalemme e quelli che vengono dal mondo greco-romano, tra Pietro e Paolo. E quando Giovanni scrive, la Chiesa sta proprio discutendo questi argomenti. E il nostro evangelista sta dando il suo contributo ai prossimi concili. Versetto 12: i giudei cominciano a spostare l'attenzione dal poveraccio a colui che lo ha guarito. Chi è che ti ha detto prendi e cammina? E qui c'è una ironia di Giovanni, perché Gesù ha soprattutto detto alzati, cioè sorgi, risorgi. Poi gli ha detto prendi il letto e cammina. Il fulcro delle parole di Gesù sono sostanzialmente nell'ordine di alzarsi, di tornare alla totalità della vita. Questo è quello che conta. I giudei con la loro legge, con le loro feste, non sono in grado di donare la vita, di far risorgere. La loro parola non guarisce, anzi chiedono al poveraccio non chi ti ha guarito, che era la cosa più logica, no? Ma perché vai contro la Torah. C'è chi dona la vita e chi aumenta i fardelli sulle spalle degli altri. Giovanni interrompe il dialogo e ci fa sapere: il guarito non sapeva chi fosse. Gesù, infatti, si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. No? Il guarito, iateis, è la parola usata, che significa più risanato, dal verbo yaomai, che ha delle connotazioni più spirituali rispetto al verbo terapeu, no? Che vuol dire proprio guarire, la terapia. Questo invece è un verbo che solo qui in Giovanni è menzionato, mentre nel Nuovo Testamento indica le guarigioni divine. Nella Bibbia dei 70 è quando uno guarisce per intervento di Dio. Quindi questo non lo chiama il guarito in realtà, ma il miracolato, il risanato per opera divina. No? Nell'Antico Testamento il verbo yaomai indica l'azione di Dio che rimette una persona nella giusta relazione con lui. Isaia 6: ho reso ciechi i loro occhi, duro il loro cuore, perché non vedano, non si convertano, così io li Yahomai, li risani, li miracoli. Salmo 107, mandò la sua parola e furono risanati. Salmo 147, il Signore risana, guarisce i cuori affranti. Quindi Giovanni vuole sottolineare che ci troviamo di fronte a un risanamento celeste, non solo alla guarigione del corpo, ma una riconciliazione profonda con Dio. Per questo Gesù può ritirarsi. Ormai l'uomo può camminare da solo, in relazione con Dio. Infatti, cosa fa subito l'uomo? Al versetto 14 lo ritroviamo nel Tempio, risanato e convertito. Capite? Quindi non è solo quello. A quel punto lui va a pregare, lui va nel Tempio e si è riconciliato con Dio. È tornato un uomo in rapporto, in relazione con il Signore. C'è ancora un piccolo particolare al versetto 13. Giovanni definisce la piscina dei sofferenti con la parola il luogo. C'era molta folla in quel luogo. In ebraico luogo, makom, nell'Antico Testamento ha un significato spirituale. Cioè il makom non è un luogo qualunque, ma è il luogo dove Dio dirige la storia. Lo troviamo nel libro di Ester, al capitolo 4, 13, 14, quando il re Assuero decide lo sterminio degli ebrei. Ma l'ebrea Ester, che è sua moglie, può intercedere, però c'ha paura. Mi metto contro il re, no? Allora suo patrigno Mardocheo le dice: se tu in questo momento taci, sorgerà un aiuto per i giudei da un altro luogo. Makom. Nella letteratura rabbinica spesso Makom è usato, dice Ravasi, al posto del nome di Dio. E lo scorso anno, commentando Esodo 25:40, abbiamo trovato molte volte la parola luogo, Makom, per indicare il santuario. No? Immolerai la Pasqua nel luogo scelto da Dio, salirai al luogo scelto dal Signore. Benedetta la gloria del Signore dal luogo della sua dimora. E Gesù stesso nel Vangelo di Giovanni chiama luogo il Tempio di Gerusalemme. Per adesso l'abbiamo incontrato due volte, ma lo ritroveremo più avanti. Non fate della casa del Padre mio il luogo del mercato. È Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. E al capitolo 11:48 i giudei dicono: se lasciamo questo Gesù continuare così, tutti crederanno in lui, verranno i romani, distruggeranno il luogo e la nostra nazione. Ora ci dice Giovanni, il luogo dove Dio è presente non è più il Tempio trasformato in mercato, ma è là dove c'è la sofferenza, là dove c'è la moltitudine, c'era molta folla nel luogo. E poiché nessuno può vedere Dio, anche se è presente nel luogo, Gesù si era allontanato, era scomparso. Capite? Il luogo da dove Dio decide la storia è lì dove era Gesù, che decide la storia di quest'uomo, ma ormai non lo vedono più perché nessuno può vedere Dio. E al versetto 14 il nostro amico è al Tempio. Forse si presenta ai sacerdoti per certificare la guarigione, come imponeva la legge. Forse va a ringraziare, o forse per la prima volta va a partecipare alla festa. Ma è ancora una volta Gesù che prende l'iniziativa. Lo trovò nel Tempio e gli disse. Quindi continua la relazione iniziata con lui. Dio non abbandona mai nessuno. Dio, una volta che si crea la relazione, che tu rispondi di sì, ecco che arriva, quando c'è bisogno, no? E gli dice, ecco, sei guarito, risanato, cioè puoi decidere la tua vita. O continuare la relazione d'amore con Dio, anche volendo diventare discepolo del Messia, oppure tornare nelle tenebre del peccato e quindi troncare questa relazione. Ecco perché dice non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio. dice Barreto, il peccato è restare volontariamente nelle tenebre o tornare ad esse, rinunciando a realizzare il progetto di Dio. Questo è il peggio, non realizzare il progetto che ora Dio ha su di te. Quell'uomo, e vedete che Giovanni insiste ora a chiamare uomo il guarito, quell'uomo riferì ai giudei che a guarirlo era stato Gesù. E qui i commentatori si dividono. Qualcuno dice, come Carlo prima, che fa la spia, va a denunciare Gesù per discolparsi, dice non è colpa mia, io ho fatto niente, ma è colpa di quel Gesù lì che me l'ha detto, no? Per altri, come il Barreto e tutti quelli della teologia della liberazione, per bocca di quest'uomo il popolo liberato attribuisce la sua salvezza a Gesù, dà testimonianza di essa davanti ai suoi antichi oppressori. È una confessione che mette in risalto la missione salvifica, liberatrice di Gesù. Scegliete voi quale delle due vi piace di più. Ma probabilmente il versetto serve a Giovanni come cerniera per iniziare a presentare la diatriba che segue tra Gesù e i dirigenti giudei. Infatti versetto 16 e 18, per questo i giudei perseguitavano Gesù a causa del sabato, cercavano ancor più di ucciderlo perché si fa uguale a Dio. Perseguitano, il verbo ediokon, cioè la parola è ediokon, viene dal verbo dioko, che ha un doppio significato. Significa sì perseguitare, ma anche seguire, perseguire con zelo una causa. Quindi i giudei iniziano a perseguitare Gesù perché seguono con zelo la legge. E sotto sotto Giovanni ci pone davanti a un bivio. Chi scegli tu, lettore, di seguire con zelo? Gesù o la legge? Di fronte alla contestazione dei giudei, Gesù risponde: il Padre mio agisce anche ora e anch'io agisco. Altri, come ci ha letto lei, traducono: il Padre mio opera sempre e anch'io opero, lavoro. La nota della Bibbia Tob dice: i rabbini distinguevano l'attività creatrice di Dio che si è conclusa il settimo giorno e l'attività ininterrotta di giudice supremo che guida il mondo degli uomini verso il suo compimento. Quindi due tipi di lavoro. Filone di Alessandria, che è filosofo e rabbino ebreo del primo secolo, quindi contemporaneo, scriveva: e dal divino logos, come da una sorgente, si dividono e procedono due poteri. Uno è il potere creativo, attraverso il quale l'artefice ha posto e ordinato tutte le cose. Questo si chiama Dio. E l'altro è il potere regale, perché attraverso esso il creatore regna sulle cose create. E questo si chiama Kyrios, Signore. Alcuni testi apocalittici ebraici collocano il giorno finale del giudizio divino proprio di sabato. Quindi pensavano a quel tempo, e Gesù stesso lo pensa, se Dio giudica al sabato vuol dire che lavora, sia lui ma anche tutti gli angeli, il figlio dell'uomo, tutti quelli che devono partecipare al giudizio finale. Quindi se Dio lavora al sabato è giusto che lo faccia anch'io. Raccontano i rabbini che una trentina di anni dopo questo episodio di Gesù, i rabbi Gamaliele II, Yoshua ben Hanania e Akiba, durante una visita a Roma alla comunità ebraica, furono interrogati se Dio fosse tenuto a osservare il sabato. Essi risposero dicendo che Dio continuava ad operare anche di sabato, donando la vita e giudicando. Finché c'è un uomo oppresso o privato della libertà, finché non ha pienezza di vita, il progetto creazionale di Dio non è ancora totalmente realizzato. Per questo Dio non conosce sabato e con lui il figlio. Gesù non può riconoscere leggi che limitino la sua attività a favore dell'uomo e del creato. Vai.
Sembra quasi che, giustamente come ci ha fatto sottolineare Enrico, che Gesù faccia apposta, no, a fare i miracoli di sabato. Allora, ma come mai? Voi sapete che l'ebreo durante il sabato non poteva fare più di 700 passi e tutti si sono sempre chiesti perché 700 passi, perché era il perimetro di Gerusalemme ai tempi in cui questa norma, scusate, era la tangenziale, ecco, di Gerusalemme al tempo in Cardo Maximus, avete presente, no? Ecco, al tempo in cui questa norma viene emanata. Che cosa voleva dire allora non superare i 700 passi? Non poter uscire dalla città. Perché questo? Perché già era invalso ai tempi dell'800-700 a.C., sappiamo anche dal profeta Amos, l'uso di fare il weekend fuori porta, no? Cioè anche loro andavano nelle ville, nelle casette, nelle campagne attorno a pigliare aria buona, si vede che c'era un po' di smog anche a Gerusalemme, comunque era uscire dalla città. Allora si mette questa legge perché perché per gli ebrei è fondamentale che il sabato sia il giorno del culto, che sia il giorno della preghiera, dello stare insieme al Tempio, del meditare la parola di Dio. Guardate che c'è una continuità tra questa legge e le posizioni molto chiare, molto dure che i nostri vescovi giustamente continuamente prendono contro questo uso che ormai si sta facendo sempre più diffuso di lavorare la domenica, no? Pensare ai supermercati, pensate ai mercati, pensate tante altre attività, centri commerciali, eccetera, eccetera. Ecco, i nostri vescovi sono preoccupati, prima di tutto, che questo lavoro faccia dimenticare la signoria di Dio e il giorno del Signore, ma sono anche preoccupati che l'uomo non venga tutelato nella sua dignità, nel suo dovere di riposarsi, no? Nel suo dovere di avere un distacco, ecco, dall'attività lavorativa. Difatti, se il primo motivo della sacralità del sabato era proprio che il sabato era il giorno della festa, perché Dio è festa, perché Dio è gioia, perché Dio è pienezza, e l'uomo deve poter partecipare di questa gioia, di questa pienezza che è Dio, il secondo motivo era riconoscere la signoria di Dio. Cioè, come dice il Salmo, se il Signore non costruisce la città, invano noi mettiamo pietra su pietra. Se il Signore non costruisce la casa, invano si affaticano i costruttori. Ecco perché i credenti sono tuttora invitati a battersi contro un uso consumistico della domenica. Tra l'altro, in tanti paesi d'Europa le domeniche sono sacre, quindi è un po' una mania di noi italiani sul modello americano dell'apertura dell'H24, eccetera. Io ricordo alcuni anni fa, avevo i bambini piccoli, ma non è quindi la fine del mondo, non è quindi 2000 anni fa, andai in Trentino e avevamo affittato per una settimana a Gais, nella Valle Aurina, e a casa del vice sindaco, no? Quindi cioè, affittava lui questo alloggio. Arriviamo a mezzogiorno e avevo la bambina che era ancora piccola, Sara, e ricordo cercavo un negozio e qui mi dicono no, qui in Trentino al sabato pomeriggio i negozi sono già chiusi. Quindi, e io rimasi, non avevamo il latte. Allora il vice sindaco dice: ah, telefono io al negoziante se viene ad aprirvi un momento. Questa signora gentilissima scese nel negozio di dietro. Ah sì, ma sapete, dico, guardi, noi proprio non sapevamo che addirittura il sabato pomeriggio, come in Austria, come nei paesi tedeschi, eccetera, fossero già chiusi i negozi, no? È giusto, cioè uno può approvvigionarsi prima, non è che mangia di più se compra il sabato pomeriggio o la domenica. Ecco, anche nel nostro Trentino da mezzogiorno in poi del sabato i negozi sono chiusi, forse adesso non più, non so come sia, ma mi aveva colpito questa cosa, perché e anche la gentilezza di questa signora, sarà che eravamo ospiti del vice sindaco, che venne ad aprirci il negozio per farci comprare il latte per Sara, perché era piccolina e aveva bisogno del latte, che mai più noi avremmo pensato di non trovare il sabato pomeriggio. Allora, questo è estremamente importante, perché il sabato ha poi questo terzo significato, quindi primo significato Dio è gioia, Dio è festa, anche tu devi fare festa, secondo significato chi costruisce la tua vita, chi costruisce il tuo domani, chi costruisce te stesso è Dio stesso, non sono i tuoi sforzi, il terzo significato molto importante che ripeteremo nella lettura del libro dell'Esodo durante la maratona biblica è: tu sei stato schiavo nel paese d'Egitto, hai provato la durezza dell'oppressione, della schiavitù, hai provato i lavori forzati, allora farai sempre il sabato, perché il sabato è un giorno di libertà. Guardate che questa introduzione del sabato ha avuto, che direi speciale di Israele, cioè caratteristica di Israele, ha determinato un ammorbidimento della situazione sociale dei lavoratori, no? Che poi è andato avanti nei tempi, per cui adesso poi abbiamo tenuto non solo la domenica festiva ma anche il sabato festiva, adesso si parla addirittura una settimana di 4 giorni lavorativi, ma pensate a quei tempi. E il testo biblico dell'Esodo, se vi ricordate, non farai nessun lavoro di sabato, né tu, né i tuoi familiari, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bue, né il tuo asino, cioè addirittura né lo straniero, né l'immigrato che è presso di te, eccetera, eccetera. Per cui addirittura tutta la creazione ha diritto a questo riposo. Ecco che quindi il sabato è sicuramente una norma sociale importante. Ma perché Gesù fa i miracoli proprio il giorno di sabato? Perché Gesù, l'abbiamo visto altre volte, proclama la sua divinità non soltanto dicendo di essere il figlio di Dio, ma operando in giorno di sabato. Perché, come ci ha detto Enrico, ecco, di sabato Dio continua ad operare, perché se Dio non operasse di sabato, il mondo scomparirebbe. Togli a loro il tuo spirito, no? E il mondo scompare, e non sussistono, si dice nei Salmi, cioè la sussistenza dell'uomo dipende dal fatto che Dio continuamente crea, che Dio continuamente opera, che Dio continuamente dà la vita. E sono questi famosi versetti, che adesso leggeremo, che sono i versetti dal 19 al 30, versetti non facili, ma di una grandissima ricchezza. Perché a questo punto, finito questo dialogo con i farisei, dialogo che si conclude in maniera tragica perché cercavano di ucciderlo per bestemmia, perché operando di sabato si faceva uguale a Dio, ecco che c'è un monologo di Gesù che adesso andiamo a leggere.
Gesù riprese a parlare e disse: in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre. Quello che egli fa, anche il figlio lo fa. Il padre, infatti, ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste, e voi ne resterete meravigliati. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, perché tutti onorino il figlio come onorano il padre. Chi non onora il figlio, non onora il padre che lo ha mandato. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato, ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Come infatti il padre ha la vita in se stesso, così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Non vi meravigliate di questo, poiché verrà l'ora in cui tutti coloro che sono nei sepolcri udranno la sua voce e ne usciranno. Quanti fecero il bene per una resurrezione di vita e quanti fecero il male per una risurrezione di condanna. Io non posso far nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà ma la volontà di colui che mi ha mandato.
Allora, brano complesso, molto, mentre siamo passati da questa piacevole drammatizzazione di Giovanni nella guarigione di questo infermo alla piscina probatica, a un brano teologico denso in cui Gesù parla, che però, attenzione, io mi rifaccio alla vostra abilità biblica ormai proclamata e conclamata, si capisce soltanto se, come hanno visto gli studiosi, si tiene in considerazione che questi versetti dal 19 al 30 formano un chiasmo, o chiasmo parabolico. In questo vi ho aiutato un po' con la mia dispensa, ma cerco di spiegarlo a tutti. Che cos'è il chiasmo? È una struttura letteraria che si ripete tantissime volte nell'Antico e nel Nuovo Testamento. Addirittura qualcuno dice che tutto il Vangelo di Matteo, sto preparando lunedì la conferenza di presentazione del Vangelo di Matteo, è tutto un grande chiasma, cioè i primi versetti corrispondono agli ultimi, i secondi versetti ai penultimi, il terzo gruppo di versetti al terzultimi, il quarto gruppo di versetti al quartultimo, e al cuore c'è sempre un versetto che dà il là di spiegazione di tutto il brano, che è veramente l'esegesi di tutto il brano. Allora adesso cominciamo davvero ad essere un po' strabici, con un occhio dovrete guardare i primi versetti, con l'altro occhio guardare gli ultimi, in maniera tale da capire che davvero c'è questa corrispondenza. Allora chiamiamo per esempio il versetto A, il versetto 19, in cui si dice: in verità vi dico, il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare dal padre, quello che gli fa anche il figlio lo fa. Andiamo all'ultimo versetto di questa pericope, il versetto 30, io non posso fare nulla da me stesso, giudico secondo quello che ascolto, il mio giudizio è giusto, eccetera, eccetera. Come vediamo, dicono la stessa cosa, cioè il primo versetto e l'ultimo dicono che il figlio non può fare nulla da se stesso. Attenzione, questa corrispondenza a volte non è da versetto a versetto, ma è un versetto con due versetti. Tenete conto che i versetti li abbiamo inventati noi, i numerini, capito? Allora tenete conto che tutte le scritture non erano divise in capitoli, è stato un certo Estienne, il 1342, che ha cominciato a dividere i capitoli. I versetti sono stati messi dopo l'invenzione della stampa, quindi dopo il 1492, mi sembra, più o meno gli anni della scoperta dell'America, e quindi noi magari adesso vedremo che un versetto corrisponde a due, in realtà è la frase che corrisponde all'altra frase. I versetti che abbiamo messi noi sono un artificio per comodità, perché se devo dirvi andate a leggere Giovanni 5:27, più o meno sapete subito dove trovarlo. Allora, secondo, chiamiamo B il versetto 20, no? Il padre ama il figlio, gli manifesta tutto quello che fa e gli manifesterà opere ancora più grandi di queste e ne resterete meravigliati. Chiamiamo B1 i versetti 28-29, in cui si dice: quanti fecero il bene risorgeranno per una resurrezione di vita, quanti fecero il male per una resurrezione di condanna. È lo stesso tema, no? Il padre manifesta nel figlio delle opere ancora più grandi. E l'opera più grande di tutti quale sarà? La resurrezione del figlio. La resurrezione del figlio. Il figlio risuscita lui e compie la resurrezione dei morti. Terzo terzo gruppo di versetti che chiamiamo C sono versetti 21-22. Il tema è che il padre dà al figlio la vita e il giudizio, i due aspetti che ha ben sottolineato Enrico parlando del sabato. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Il padre infatti non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio. Vedete? C1, partiamo dal fondo, il terzo ultimo gruppo di versetti, 26-27, come il padre ha vita in se stesso, così ha concesso al figlio di avere la vita in se stesso e gli ha dato il potere di giudicare perché è il figlio dell'uomo. Quindi stesso tema, dare la vita e il giudizio. Il cuore di tutto questo chiasma sono i versetti 24-25, che chiameremo D. Non hanno un corrispettivo. In verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità vi dico, è venuto il momento ed è questo in cui i morti udranno la voce del figlio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno. Allora, il cuore di questo chiasmo qual è? È che la volontà del padre si manifesta nel figlio ed è dare la vita al mondo. Cioè il progetto di Dio non è un progetto di condanna, non è un progetto di giudizio, è un progetto di dare la vita al mondo. Dio non è colui che giudica chi è buono o chi è cattivo, chi è salvato o chi non è salvato, ma è colui che vuole solo dare la vita. Certamente l'uomo deve fare una scelta, eh? Questa è la grande teologia giovannea, no? La teoria della crisis, cioè del giudizio, cioè ciascuno di noi può salvarsi o non salvarsi a secondo che scelga la vita o scelga la morte, eh? Devo completare la teologia del mio nipotino, con cui il dibattito teologico continua intensissimo, perché l'altro giorno mi chiede: ma nonno, ma davvero il paradiso non si va mai all'asilo? Certo, non si va mai all'asilo, non si va neanche a scuola, non si va neanche a scuola, e si possono vedere i cartoni animati tutto il giorno, tutto il giorno, tutto il giorno, e nessuno ti dice niente. Certamente nessuno ti dice niente, sarai tranquillo come una Pasqua. Ma allora li posso vedere fino a quando si va a dormire? Dico: anzi, non avrete neanche più sonno, potete vederli H24. Ma è proprio una cosa bellissima, una cosa bellissima. Ieri ripete alla mamma tutte queste cose qui e poi conclude: mamma, allora mi butto sotto una macchina, perché cosa serve vivere? Allora devo completare oggi la teologia, perché scegliere la vita significa qualche cosa di attivo in Giovanni, significa scegliere Cristo, significa aderire al Cristo, significa unirsi a Cristo, la scelta di fondo che l'uomo deve fare per avere questa felicità o questa infelicità, che non sono in Giovanni qualcosa di automatico, è una scelta di volontà, è una scelta di dire di sì a Gesù, è una scelta di attaccarsi a Gesù, di mettersi al servizio di Gesù. Dio non ha mandato, avevamo letto al capitolo 3, versetti 17-20, il figlio per giudicare il mondo, ma perché il mondo si salvi, no? Ma perché il mondo si salvi. Ed è interessante vedere come Giovanni presenti il Messia al mondo nella mattina della vigilia di Pasqua a mezzogiorno, l'ora in cui si attendeva venisse il Messia. In Giovanni 19:14 Gesù è presentato da Pilato ai suoi concittadini. È la vigilia di Pasqua, è il 15 di Nissan, è l'avvento del Messia per il giudizio. In questa presentazione, no, di Pilato, che è profeta, e dice: ucciderò forse il vostro re, gli ebrei rispondono: non abbiamo altro re che Cesare. Ecco, questo è l'unico peccato, è rifiutare il figlio, no? È rifiutare il figlio, come dice chiaramente la lettera di Giovanni. Il rifiuto del figlio è rifiutare l'ideologia che soggiace al sabato, cioè Dio unico Signore del mondo. È accettare i signori di questo mondo, è accettare gli imperatori di questo mondo. Questo è il peccato che non sarà mai perdonato. È il rifiuto cosciente dell'amore di Dio, è il dire di no a Lui e il non attaccarsi a Lui per avere invece la salvezza e la vita eterna. Ecco, il Cristo è l'unica salvezza che ci è data, è l'unica Pasqua, è l'unico passaggio che noi possiamo fare dalla morte alla vita. Ecco, questo però non è qualche cosa di, in Giovanni, di automatico, esige la nostra adesione, esige il nostro sì, esige il nostro attaccarsi a Cristo. Cristo è l'amen di Dio, è il sì di Dio, viene detto nelle lettere, ma nello stesso tempo l'uomo deve dire amen a Cristo, attaccarsi a Cristo, perché partecipando con Lui nella morte possa partecipare con Lui nella resurrezione e nella vita. A questo punto ecco che il brano, per confermare in qualche misura che davvero Gesù è il Signore del sabato, cioè il Dio che contemporaneamente dà la vita e dà il giudizio, che in realtà, attenzione, non è Dio che giudica, è l'uomo che sceglie, ma questa scelta va fatta. Poi potremmo aprire il solito argomento vastissimo, ma un uomo può coscientemente rifiutare un Dio così bello, così amabile, così affascinante, o spesso gli uomini rifiutano questo Dio perché è stato presentato loro male, testimoniato loro peggio, ma questo forse esula un po' dalla fluidità, ecco, di questo racconto. E allora Gesù continua dando le prove di essere Lui, come il Padre, il Kyrios, il Signore che dà la vita e pone agli uomini la scelta tra un'adesione a Lui che porta felicità e un allontanarsi da Lui che invece è mortifera. Leggiamo i versetti finali.
Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, ma c'è un altro che mi rende testimonianza e so che la testimonianza che egli mi rende è verace. Voi avete inviato messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Io non ricevo testimonianza da un uomo, ma vi dico queste cose perché possiate salvarvi. Egli era una lampada che arde e risplende, e voi avete voluto solo per un momento rallegrarvi alla sua luce. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere, quelle stesse opere che io sto facendo, testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. E anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Voi scrutate le scritture, credendo di avere in esse la vita eterna. Ebbene, sono proprio esse che mi rendono testimonianza, ma voi non volete venire a me per avere la vita. Io non ricevo gloria dagli uomini, ma io vi conosco e so che non avete in voi l'amore di Dio. Io sono venuto nel nome del Padre mio e voi non mi ricevete. Se un altro venisse nel proprio nome, lo ricevereste. E come potete credere, voi che prendete gloria gli uni dagli altri e non cercate la gloria che viene da Dio solo? Non crediate che sia io ad accusarvi davanti al Padre. C'è già chi vi accusa, Mosè, nel quale avete riposto la vostra speranza. Se credeste infatti a Mosè, credereste anche a me, perché di me egli ha scritto. Ma se non credete ai suoi scritti, come potrete credere alle mie parole?
Attenzione, siamo nella festa di Pentecoste, che, come ben vi ha spiegato Enrico, è anche Shavuot, cioè festa delle testimonianze, cioè in cui si leggevano le testimonianze della legge all'apparizione di Dio del Sinai, nel momento in cui Dio aveva stretto la sua berit, la sua alleanza nuziale con il popolo, e aveva dato la sua Torah. Il tema delle testimonianze, che è così importante liturgicamente nella Pentecoste ebraica, viene qui ripreso tante volte in questi versetti, dal 31 al 40, 10 volte ricorre la parola testimoniare, che in greco è martyrein o martyria, parola che Giovanni abusa. Pensate che nel suo Vangelo 43 volte si parla di martyria, testimonianza, e nelle lettere di Giovanni 17 volte parla di testimonianza. Questo perché? Perché voi sapete che l'intero Vangelo di Giovanni è strutturato come un grande dibattito processuale che vede come accusato il mondo che non ha accolto Gesù. E allora, in ogni processo che si rispetti, questo è un processo al mondo, alle tenebre che hanno rifiutato il Figlio, si portano i testimoni. E quali sono i testimoni che Gesù presenta a suo favore? Primo, versetti 33-35, il Battista, questa lampada che arde e che splende. Se fossi io a rendere testimonianza a me stesso, la mia testimonianza non sarebbe vera, dice il Signore, ma c'è un altro che mi rende testimonianza, e so che la testimonianza che mi rende è verace. Voi avete inviato i messaggeri da Giovanni ed egli ha reso testimonianza alla verità. Ecco, la prima testimonianza, questa lampada che arde e splende, come si dice nel prologo, no? Voi invece di rallegrarvi della sua luce, lo avete ucciso. Versetto 36. Io però ho una testimonianza superiore a quella di Giovanni. Ecco la seconda testimonianza. Le opere che il Padre mi ha dato da compiere. Queste stesse opere che io sto facendo testimoniano di me che il Padre mi ha mandato. Ecco, abbiamo già visto che il miracolo in Giovanni è essenzialmente un segno che apre ad un discorso, che apre a una riflessione verso un valore più profondo, ma i miracoli tuttavia hanno anche un valore apologetico, cioè testimoniano la divinità di Gesù, sono quindi testimonianza a favore del Cristo. Terzo, versetti 37-38, il grande testimone è il Padre, e anche il Padre che mi ha mandato ha reso testimonianza di me. Ma voi non avete mai udito la sua voce, né avete mai visto il suo volto, e non avete la sua parola che dimora in voi, perché non credete a colui che egli ha mandato. Allora, quando è che il Padre ha testimoniato a favore del Figlio? Probabilmente ci sono due riferimenti. Il primo è il battesimo, giustamente, no? In quanto quando si udì una voce dal cielo che diceva: questo è il mio Figlio, l'amato, in lui ho riposto la mia compiacenza. Attenzione, si ode una voce ma non si vide nulla, no? Qui c'è un grosso problema, perché nella festa di Pentecoste, in cui si celebra la rivelazione sinaitica, no? Voi sapete, si leggevano due brani che davano un pochettino delle testimonianze diverse su come era avvenuta questa rivelazione. Perché da una parte Esodo 19, Deuteronomio 5 dicevano che sul monte il popolo aveva visto e udito Dio, cioè non solo udito, l'aveva anche visto. Si dice che Dio discese alla vista di tutto il popolo, in questi versetti. La seconda tradizione invece molto forte dice che al Sinai il popolo aveva soltanto ascoltato la voce di Dio, ma non aveva visto la sua figura. Deuteronomio 4, Deuteronomio 5, 23, Dio parlò e mostrò la sua gloria, ma nessuno vide il suo viso. Anzi, sappiamo che poi quando Mosè va da solo sul monte, Mosè chiede, Signore, mostrami il tuo volto, e Dio invece lo appiattisce contro la roccia e gli dice: io passerò e tu mi vedrai soltanto di spalle, quindi non mi vedrai in maniera aperta, no? Quindi la prima testimonianza è il battesimo in cui Dio ha parlato anche se l'uomo non l'ha visto. La seconda testimonianza è quella che il Padre dà nelle profondità dei nostri cuori, che dà nell'interno, ecco, della nostra esperienza spirituale. Dirà la prima lettera di Giovanni al capitolo 5: se siamo disposti ad accettare come testimoni gli uomini, Dio è un testimone migliore. Egli ha reso testimonianza al figlio suo, versetto 9. Versetto 10: chi crede nel figlio di Dio ha questa testimonianza in se stesso. Chi non crede a Dio lo fa passare per bugiardo, perché non crede alla testimonianza che Dio ha dato al figlio suo. Cioè la fede è un dono di Dio, e il suo spirito nelle profondità dei nostri cuori ci rende capaci di dire Abba, Padre, ci rende capaci di dire Gesù Cristo è il Signore. Quindi credere non è mai una conquista dell'uomo, credere è accettare un dono e accogliere il dono di Dio. Quindi la seconda testimonianza del Padre è quella che dà tramite lo Spirito Santo nelle profondità di noi stessi. Quarto testimone, e qui ci sarebbe da parlare una vita, la Bibbia, versetti 38-39, voi scrutate le scritture credendo di avere in esse la vita eterna, ebbene sono proprio esse che mi rendono testimonianza. Ieri, sapete, vi ho mandato il commento al Vangelo, e il Vangelo parla della chiamata dei primi discepoli che abbandonarono tutto, e io ho parlato di questo tema, e Monsignor Fiandino 3 minuti dopo mi manda una mail: oso dire, perché non hai parlato dell'importanza della Bibbia visto che è la giornata della parola? Risposta del Miglietta: perché io do modestamente del materiale di meditazione sul Vangelo del giorno, ma non per l'omelia. Credo che invece voi nell'omelia dovrete martellare, e per me sarebbe stato un invito a nozze, sull'importanza della Bibbia alla luce anche degli ultimi pronunciamenti pontifici. Ecco, la Bibbia è il fondamento della testimonianza di Cristo, cioè chi non conosce la Bibbia non conosce Gesù. L'ignoranza delle scritture, come diceva San Girolamo, è ignoranza di Cristo. La gente è atea perché non conosce la scrittura, perché non conosce la scrittura. La nostra fede ha due gambe, lo dico sempre, l'Eucaristia e la Bibbia. La tradizione occidentale cattolica ha portato davvero a sottolineare tanto l'Eucaristia, abbiamo perso la Bibbia. Ecco perché siamo zoppi nella via spirituale. Ecco perché la grandezza di questo Papa, tra i tanti meriti, è proprio aver riportato al centro la scrittura, non la speculazione teologica, non la vita di Santa Burgundofora o a sapere che cosa, ma finalmente la scrittura che dà testimonianza, perché Mosè, sapete, la Bibbia, no? È Mosè che mi rende testimonianza. E allora più diffondiamo la Bibbia, più diffondiamo la conoscenza delle scritture, più aumenterà la fede, perché la Bibbia è la portatrice della testimonianza, perché la fede nasce dall'ascolto delle scritture. In questa società che ha perso la conoscenza della Bibbia, moltiplichiamo le iniziative, che possono essere anche banali, che possono essere, vi dicevo, i quiz, il gioco, il racconto. Ma quanti catechismi sono poveri di parola di Dio, sono poveri di Bibbia? Quanti catechismi non insegnano a leggere la Bibbia? Vogliamo dare un messaggio, sì, magari prendiamo, strumentalizziamo la Bibbia, prendiamo un pezzettino per dare forza a quello che vogliamo però dire noi, ma non insegniamo ai bambini ad avere questo contatto quotidiano con la la parola, a radicarsi con essa, su essa, a gustarla. Non diamo loro gli elementi interpretativi per poterne fare un dialogo personale con Dio. Quinto testimone è lo spirito di verità. Giovanni 15:26 dice: quando verrà il Consolatore, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli vi renderà testimonianza. Quindi il quinto testimone è lo Spirito che nelle profondità del nostro cuore ci rende capaci di accogliere Gesù come il Signore. Sesto grande testimone, la Chiesa. La Chiesa, rappresentata dal discepolo amato, lo vedremo al capitolo 20, in cui Giovanni dice: io con questo Vangelo vi testimonio che Gesù è il Cristo, il Figlio del Dio vivente, no? Al capitolo 21, in cui Giovanni dirà: io rendo testimonianza su questi fatti e la mia testimonianza è vera, Ma non solo Giovanni, tutti gli altri discepoli. Vedremo al capitolo 15, versetto 27, Gesù dice ai suoi: anche voi mi renderete testimonianza, perché siete stati con me fin dall'inizio. Quindi è la Chiesa che testimonia Cristo. Andate ed evangelizzate, annunciate a tutte le genti. Siamo noi testimoni, siamo noi che saremo testimoni nella misura in cui avremo sperimentato, in cui ci saremo lasciati sedurre dalla parola di Dio, in cui ci saremo lasciati riempire dallo Spirito del Signore, in cui ci saremo lasciati prendere da una relazione profonda, amorosa, intima con Dio. E allora ecco perché il Concilio ha ribadito, decreto ad gentes, la Chiesa quando prende coscienza di sé diventa per sua natura missionaria. Ecco allora l'importanza di essere testimoni, nel momento in cui noi assistiamo alla rivelazione di Cristo, in cui diciamo l'amen, in cui la nostra crisi, il nostro giudizio si risolve nell'attaccarci a Cristo ed essere resi da inermi, da paralitici e da rinsecchiti a uomini pieni di dignità, a uomini vivi, allora in questo momento diventiamo missionari, siamo chiamati ad annunciare al mondo questa liberazione che ci è avvenuta. Mi fermerei qui. Sappiamo che era già previsto, lo sapete anche nella dispensa, dal capitolo 6 al capitolo 9 risentiremo Enrico, che è il grande specialista di questi capitoli, era previsto già all'inizio dell'anno. Io, se mi lasci però la prossima volta qualche minuto, concluderò questa ultima parte dal versetto 42 in poi, in modo tale da completare questo capitolo 5. Buona